Ben ritrovati su Radio Più, nuovo spazio dedicato all'informazione, eventi. È bello parlare di eventi in questo periodo perché ce ne sono così pochi causa Covid che quando abbiamo l'opportunità di parlare di qualche evento in radio per noi ci cambia la giornata. Allora, due ospiti, il professor Gabriele Fogliata, benvenuto a Radio Più.
Grazie.
E Maurizio Olivotto. Allora, ci presenti innanzitutto, Gabriele, visto che tu ormai sei di casa a Radio Più, Maurizio Olivotto.
Certamente. È da un anno che Olivotto è diventato presidente del nostro gruppo dopo l'onorevole servizio di Gabriele Bernardi, che ha fatto i 20 anni e ci ha salutato ringraziandoci, ma anche un po' sollevato, diciamo, dal carico di questa associazione, però ha espresso la sua gratitudine.
Stiamo parlando dell'associazione ARCA, ovviamente l'acronimo significa
Archeologia a Agordina.
Archeologia a Agordina. Perché parliamo di archeologia a Agordina? Perché per tutta l'estate, fino al 6 settembre, ci sarà l'opportunità di visitare il Museo Mineralogico e Paleontologico di via 5 Maggio, peraltro con ingresso libero, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 il Canal de Agord. Scavare nel passato, storia e archeologia da San Gottardo a Pont del Cristo. Maurizio Olivotto, di che cosa si tratta?
Beh, insomma, è una mostra che rappresenta un po' la nostra attività di ricerca e di scavo lungo il canale di Agordo, che si intende che parte dal Mas di Sedico e arriva fino ad Agordo, e ci sono esposte una serie di vetrine e di reperti che raccontano un po' appunto la nostra ricerca in itinere, ricerca finita per alcuni siti, in altri siti in itinere, e rappresenta anche degli spunti storici così di approfondimento e di ricerca che l'associazione intende portare avanti ancora. Quindi l'abbiamo intesa come un percorso, quindi è una tappa di un percorso di ricerca che stiamo portando avanti.
Quando leggo scavare nel passato mi viene a mente scavare di pala e piccone?
No, noi... ormai, insomma, la nostra associazione è più che ventennale e abbiamo ormai acquisito una importante esperienza di scavo, sempre in accordo con la sovrintendenza come supervisione, sempre con archeologi formati, e quindi la pala e il piccone sono attività molto molto rare nei nostri scavi. Se venite a trovarci vedete più che altro cazzoline e pennellini che lavorano sugli scavi.
Ah, proprio con... Ma quando si trova un reperto a che profondità bisogna andare?
Vabbè, questo dipende dagli scavi, dipende dalle situazioni. Il caso esemplare è uno appunto degli scavi che abbiamo portato avanti sul Colas, dove i reperti comparivano in superficie, i reperti ceramici erano proprio visibili in superficie, quindi certe volte si trovano in superficie, certe altre volte invece si fanno dei saggi, dei sondaggi, e poi scavando in profondità si possono trovare dei reperti che ti aiutano a capire di che cosa si tratta.
È aperto il microfono. Praticamente quando si dice scavo non vuol dire fare un buco, chiaramente, perché la metodologia archeologica richiede lo scavo in estensione, scendere praticamente in parallelo è quello che viene trovato, registrato, e quindi capire anche come sono connessi un reperto rispetto all'altro, magari se si trova in carbone si fanno le datazioni, quindi si capisce lo strato in che età collocarlo. Volevo aggiungere che questa mostra non è una novità per Radio Più, perché già l'anno scorso l'abbiamo presentata e ha avuto un successo di questo tipo. Facendo un conto delle 500 firme trovate sul registro, possiamo parlare di 1.000-1.500 presenze, che è discreto, non è eccezionale, però ci ha dato soddisfazione. Anche per un altro motivo.
Cosa scrivono accanto?
Esatto, soprattutto per i commenti. Diciamo che c'è come uno stupore abbastanza diffuso vicino alle firme, in cui dicono anche Agordo sa proporre cose, diciamo, di qualità. Questo ci ha fatto un gran piacere.
Tra l'altro io nell'introduzione ho detto che è un periodo di pochi eventi. Quante difficoltà avete trovato per organizzare una mostra in periodo di Covid-19?
Il primo più grosso è stato quello della scuola, nel senso che le aperture sono date dagli studenti e gli studenti anche l'anno scorso riescono a diciamo, partecipare ad aprire ogni giorno di apertura la mostra solo facendo il progetto di scuola-lavoro. E il Ministero aveva bocciato la possibilità per quest'anno, però all'inizio, ma dopo evoluzione della pandemia, eccetera, si sono aperte un po' le porte e quindi anche l'Istituto Tecnico, la dirigente, ha accettato che gli studenti facessero la scuola lavoro, il che permette di aprire per queste weekend, fine settimana, di luglio e di agosto, fino ai primi di settembre.
Fino al 6 settembre, venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 12.30, dalle 16 alle 19 ovviamente, in osservanza della normativa vigente sulla pandemia. Maurizio Olivotto, allora, era così frequentato il canale de Agord?
Io non abito più in Agord e sono venuto su salendo in macchina, e come faccio spesso, perché ho abitato tanti anni in Agord e ho il cuore in Agord, per cui vengo spesso e volentieri. Però venendo in su e pensando a questo incontro, mi colpisce sempre come la ricerca ti permette di capire delle situazioni che altrimenti sarebbero totalmente ignote. Passando per il canale di Agord e pensando tutte le cose che in fin di conti fino adesso e che non abbiamo finito la ricerca sono state trovate, come dire, ti sorprende sempre il pensiero. Ecco, per questo secondo me è particolarmente bello venire a vedere questa mostra, perché ti permette di capire la frequentazione del canale di Agord e ti permette di capire come in realtà le cose cambiano col passare dei millenni, no? Punti in cui attualmente si pensano irraggiungibili invece erano ben frequentati nei tempi passati, quindi si sta parlando di reperti e di siti che sicuramente partono da 3.000 anni fa.
Quando non c'era l'occhiale, credo non facessero occhiali in quel periodo.
Non penso, no? Stati forse i primi
non
occhiali.
Proprio, non proprio.
Era un'attività pastorale, quindi, soprattutto.
Sì, anche se ci sono ancora dei dubbi su alcune situazioni che appunto la ricerca e l'aiuto anche della sovrintendenza, anche dei rapporti con ricercatori universitari che abbiamo avuto e stiamo avendo, servono proprio per cercare di approfondire questi temi.
Sì, riguardo a questi pastori ci si è chiesto dove potevano partire, dove erano i villaggi, diciamo, no? E la dottoressa Bianchin, che ci ha seguito negli scavi dal Colazzi e anche dal Riparo Agre, parlava di Sedico, perché è il sito più, diciamo, eclatante, fatto esplodere in fin dei conti dell'archeologia, e quindi noi penseremmo anche ad un siti più vicini all'imbocco della valle, però è un sogno per ora, cioè non sappiamo ancora dire. In ogni caso era gente che passava l'estate nel canale de Agord in ripari, quindi non costruivano case, utilizzavano i ripari sotto roccia, un po' di pelli per coprirsi, e poi avevano il pascolo sotto il riparo, sotto nel senso di più a valle, qualche centinaio di metri lì attorno. Ecco. Questa vita, lo ribadiamo, è di da 2005 a 3.000 anni fa, anche di più, 3.100 così. Questo apre anche al turista che può passare, se fosse informato, vedrebbe la valle anche da un altro punto di vista.
Come era 3.000 anni fa.
Sì.
Io ho un ricordo particolare, credo 15 anni fa, se non addirittura 20, perché stavamo preparando un pesce d'aprile sui ritrovamenti archeologici alla Valle Agordina. Era il 31 marzo, dovevamo uscire con la notizia il 1 di aprile, con la collaborazione di William DeRoy, quindi doveva essere un pesce d'aprile molto interessante, e quello stesso giorno ci fu un ritrovamento al Ponte del Cristo, dove hanno realizzato il Paramassi.
Sì.
Sì. E è saltato
il pesce. È stata una lungimiranza da parte di Veneto, dell'ingegnere di Veneto Strade
Sandro D'Agostino.
Esatto, il quale ci ha avvisato di questo strano ritrovamento, però ha avuto occhio, e fortunato.
Di cosa si trattava?
Si trattava di tre vasi che sono esposti in mostra, perché trovati tutti fratturati, la sovrintendenza poi nel giro di 2 anni è riuscita a ricomporli e sono quasi completi.
Che meraviglia.
Risalgono al 900, 800, 1000 avanti Cristo. Siamo nel,
già, cosa ci facevano?
Visto il luogo, che è un anfratto sotto una vena, diciamo, di rocce stratificate, poteva essere una venuta d'acqua, e quindi vasi pronti per caricare, non so, delle bisacce oppure delle borracce di pelle per proseguire un cammino. Cioè l'ipotesi è che non fosse una tomba, che non fosse un abitato, perché non ci sta, è proprio un buco.
Gli avete dato
sì, 1900, 1000 avanti Cristo. E la ceramica più vicina ad Agordo, la più antica roba trovata vicino a Agordo è questa qua. A parte, non dimentichiamo tutta la selce trovata alle Forcelle, cioè sul San Pellegrino, eccetera, che risale quella a 9000 anni fa. Certo. Ma c'è una differenza di culture in mezzo.
E dove è stata fatta la rotatoria? Non è stato trovato nulla?
Ma c'era, diciamo che lì non abbiamo avuto la relazione dell'archeologo che ha scavato su quella famosa strada, che era stata anche fonte di polemiche, però io, a voce mi era stato detto che era stata trovata una moneta del 900 dopo Cristo, una roba così. Poteva essere una strada, era la strada che della sinistra orografica del torrente Cordevole, in fin dei conti, prima di fare il ponte alto, chiaro che dovevano stare da questa parte, dalla sinistra, insomma, e quindi venire in Agordo con un guado, perché non c'erano ponti di sicuro, e non c'era neanche Agordo, dobbiamo dirlo, perché le villaggi più antichi sono la Valle e Voltago nell'Agordino, certo. Dall'acqua, fuori dalla situazione. Mi ha fatto impressione in questi giorni vedere una stampa del 1700 di Agordo che rappresenta il palazzo, poi la chiesa e due filette di case, cioè nulla. Se vuoi te la mando.
Volentieri, interessantissimo. E Canal de Agordo, scavare nel passato della mostra che viene allestita al Museo Mineralogico e Paleontologico, vale la pena visitarla con ingresso libero nei giorni di venerdì, sabato e domenica 10-12.30, 16-19 ce ne stanno parlando Gabriele Fogliata e Maurizio Olivotto, perché nella mostra c'è anche un altro aspetto importante, che sono le mappe del Medioevo. Maurizio.
Sì, abbiamo appunto una mostra archeologica ed anche storica, perché abbiamo riportato una serie di riprodotto una serie di mappe provenienti da una serie di documentazione, insomma,
Trentino.
Provenienti dal Trentino più che altro, in cui sono riportati appunto la valle ed alcuni toponimi antichi, tra cui appunto questa famosa località Cordovol, come si vuol chiamarla, che su queste carte è riportata quindi non solo come corso d'acqua, ma anche come località. Questa bacheca che abbiamo messo, questo è proprio come spunto, diciamo così, per approfondire un po' il tema, per approfondire la conoscenza su questo luogo, su questo centro abitato, che è riportato in cartografia, quindi capire la provenienza, la logica di questo sito e anche in riferimento al corso d'acqua che ora chiamiamo Cordevole.
Quindi siamo nei pressi di Vedana, San Gottardo.
Sì, esatto.
Dove ci fu un terremoto potentissimo.
Il terremoto è uno dei più forti terremoti che siano avvenuti, parlo da geologo in questo momento, è il più forte terremoto registrato storicamente, non da strumenti, ma come riporto di storiografia, insomma, del nord-est italiano. Sembra che l'epicentro sia nel Veronese, per dire, per cui si è risentito su tutto l'arco alpino, e anche nel Bellunese ha provocato una serie di numerosi danni riportati anche su documenti scritti.
Di che grado sarà stato allora? Che magnitudo?
Beh, è una magnitudo stimata, perché su magnitudo recuperate in base ai danni, però i danni si ricavano dalla documentazione storica, quindi quando si pensa a un edificio distrutto bisogna fare riferimento al tipo di edificio del 1100, quindi insomma sono degli storici che fanno apposta questi studi. Comunque una magnitudo prossima a 7, insomma.
Prossima a 7?
Sì, superiore a 6 sicuramente.
Che oggi un terremoto del genere tirerebbe giù una città praticamente, o quasi,
insomma,
gli edifici vecchi.
Sì, sono terremoti significativi anche sugli edifici,
sì, possiamo,
odierni.
Possiamo ricordare che lo stesso terremoto ha abbattuto le mura di Belluno, uh-huh, e Santa Giustina, la chiesa di Santa Giustina di Padova, quindi ha fatto dei danni monumentali anche, sì, grossi.
So che nella mostra c'è anche la mappa di un castello a Gordino.
Sì, beh, molto bella. Non si capisce se è stato un progetto presentato a Venezia, ai Doge e al Consiglio dei Dieci, oppure se è stato realizzato. Facilmente è stato realizzato. La mappa è del 1640 e si cerca di sfatare anche l'idea che a Sal de San Martín ci fosse un castello. Non c'era un castello, c'era un blocco della viabilità costituito da due muraglie, all'interno del quale c'era una casa matta piccola con quattro sgherri, quattro soldati, uh-huh, che però da un lato fermavano per le tasse, ma fermavano anche le rivolte degli agordini, perché in qualche maniera si davano da fare anche loro a reagire, diciamo.
Quindi
così.
Il ponte dei Castelli, per
no? Proprio il passo che della Tagliata di San Martino, quella specie di paleo alveo che si, uh-huh, trova sulla destra del Sasso, uh-huh, era la strada del 1500 e quindi il castello bloccava proprio, ma erano due muraglie con due portoni. Ed interessante c'è che a sud c'era un restel, cioè un restello di sanità segnato sulla mappa, l'abbiamo capito per quello, che fermava nel caso di epidemie sia gli uomini che gli animali.
Pensando ai periodi attuali
erano certo più organizzati di noi che c'entrano da tutte le parti notizie di questi giorni, no? Quindi c'era il controllo delle epidemie, forse,
sì,
erano umani,
sì, sì, sì.
Umani,
Venezia ci teneva molto,
fatto scuola su questo. Poi c'è anche l'aspetto didattico della mostra, credo non sia secondario.
Non lo è per niente, perché diciamo anche su idee della sovrintendenza, o meglio della funzionaria di zona che prende più che altro tutto il bellunese meno che il cadore. Questa funzionaria si chiama Chiara D'Incà, che ci ha dato una grossa mano nell'organizzazione della mostra. E voi aveva accennato alla possibilità di dimostrare la didattica dello scavo, come dire. Però dopo, elaborata un attimo, ci è venuto in mente che la ricerca non parte con lo scavo, arriva allo scavo. E quindi prima c'è tutto un lavoro che il gruppo ha fatto proprio nel Canal de Agort per arrivare ai reperti che ha trovato, che consiste nel, se si ha fortuna, su documenti, scritti, libri, più indietro possibile nel tempo, che danno degli spunti di dove andare a cercare. Però soprattutto è il sopralluogo, sul girare coi piedi su per i sentieri, su per il parco, andare a vedere se ci sono indizi, murette oppure cose del genere. Quindi c'è una prima fase documentale, non sempre, però soprattutto i sopralluoghi. Questi sopralluoghi, se danno indizi buoni, ci possono, se si ha la possibilità, diciamo, di avere due finanziamenti, due lire, due euro, riuscire a fare uno scavo. Ma non basta, perché lo scavo in sé poi va concluso con l'analisi del materiale trovato, lo studio, la comparazione, eccetera, dei reperti con altri reperti di altre zone per capire meglio l'epoca, eccetera, e magari anche il restauro, come è successo con i tre vasi del Ponte del Cristo, che vale la pena vedere, non perché sono belli, perché sono bruttolotti, diciamolo, sono semplicissimi confrontati a quelli del 1200 trovati al Colaz. Questi sono veramente vasetti da vasi, così, diciamo 15 centimetri, eccetera. Però vale la pena di vedere come, perché ci sono le fotografie di come erano quando sono stati estratti dalla roccia e di come sono diventati.
Con Maurizio Olivotto, con Gabriele Fogliata, vi abbiamo presentato il canale De Agurt, scavare nel passato storia e archeologia da San Gottardo a Ponte Cristo, visitatela, Museo Mineralogico Paleontologico, siamo sulla strada per l'ex Istituto Minerario, via 5 Maggio, l'ingresso è libero fino al 6 settembre, venerdì, sabato e domenica, 10, 12.30, 16.19. Abbiamo un minuto per le conclusioni, Maurizio Olivotto.
Beh, la conclusione per la parte mia è che la mostra serve anche a incentivare eventuali agordini a collaborare con l'associazione, sia diciamo così passivamente segnalando siti, situazioni oppure segnalando reperti, e sia attivamente partecipando in maniera attiva alle attività dell'associazione, che sia quindi la mostra anche uno stimolo all'interesse degli agordini verso questo tema che, come abbiamo visto in altri casi, la ricerca ti permette di trovare le cose, insomma, perché finché non si fa ricerca sembra che non ci sia niente. La seconda cosa invece sono un po' i ringraziamenti doverosi, diciamo così, a chi ha contribuito sia prima di tutto ai soci e ai volontari che hanno partecipato alla realizzazione della mostra. In particolare alla funzionaria sovrintendenza, la dottoressa Dinca, che ha partecipato direi notte e giorno alla preparazione della mostra, poi a chi ha contribuito anche economicamente nel corso degli anni al Parco Nazionale, all'ex Comunità Montana Valbelluna, e poi il BIM, ovviamente il Consorzio dei Comuni BIM, e poi anche i comuni della Valle Sedico, Sospirolo e Rivamonte che hanno patrocinato l'esposizione, insomma, quindi direi che queste sono le cose.
Gabriele,
cosa può dire? Che senza l'aiuto dell'Istituto Minerario Folador, anche quest'anno non avremmo realizzato l'apertura della mostra, per cui è doveroso che il personale e la dirigente venga ringraziata per questo lavoro. Aggiungo che chiudo con un invito, Radio Più venga a vedere la mostra perché la merita.
Senz'altro, e ci rivedremo per le conclusioni prima della fine dell'estate. Grazie Gabriele Fogliata, grazie a Maurizio Olivotto su Radio Più.